Allora, purtroppo la prima parte della lezione non è venuta registrata, quindi per chi sta a casa iniziamo adesso, 14 maggio 2012, questa è la seconda parte. Nella prima parte abbiamo parlato di analisi, diciamo, dalla prospettiva del pensiero liberale di internet come un mezzo che permette un nuovo tipo di organizzazione della produzione e dello scambio di informazione, che è caratterizzato dal fatto che permette una cooperazione sia volontaria che involontaria. Un altro esempio che mi è venuto in mente durante la pausa è appunto l'esempio di come vengono elaborati, per esempio, da Amazon, il sito di vendita di libri online, le classifiche dei libri più venduti. No, quindi più persone comprano individualmente il libro, però dalla loro cooperazione emerge una gerarchia, no? una lista, una classifica dei libri più popolari, ed emergono anche la possibilità di suggerimenti e così via. Quindi c'è questa interazione fra cooperazione sociale e tecnologia che permette, diciamo, nuovi modi di produrre. In questa seconda parte invece, che è importante per chi sta a casa e anche per voi, perché questo è un testo che vi dovete studiare bene, cioè è parte della dispensa e dell'articolo di Paolo Virno sul General Intellect. Perché è importante studiarlo bene? Perché poi questa è l'idea che sta alla base di tutto il volume di Sociologia del Lavoro edito da Chicchi e Ruggero, che è dedicato proprio alla network culture, di cui parleremo nelle prossime due settimane. È un testo abbastanza complesso, certamente più complesso del manuale, perché si basa su tutta una serie di assunti teorici che vi spiegherò meglio nelle prossime due o tre settimane che ci separano dalla fine del corso, e che ha bisogno di un'inquadratura per essere compreso, anche perché appunto voi non avete un vero e proprio background sociologico in teoria politica, e quindi può risultare anche difficile da leggere. Però diciamo, è importante avere anche un'infarinatura di teoria quando si guardano a queste cose. Quindi il volume Sociologia del Lavoro è un volume che utilizza la prospettiva post-operaista, del marxismo post-operaista italiano, per analizzare la cultura della rete e per analizzare questi nuovi fenomeni economici, sociali, culturali e politici legati all'emergere di questa economia digitale o capitalismo cognitivo, come loro lo chiamano, bioeconomia. Ci sono tutta una serie di termini di cui ci occuperemo meglio nelle prossime settimane, che loro usano per inquadrare e per capire diciamo, queste nuove tendenze. Il marxismo post-operaista italiano, prima operaista e poi a partire dagli anni Ottanta viene chiamato operaista, è una innovazione, diciamo, nel marxismo ortodosso, quindi nelle analisi economiche, sociali e politiche di Marx, che si basano fondamentalmente sulla lettura del Capitale. Perché, come vedremo oggi, nasce dalla traduzione di alcuni testi giovanili di Marx, in particolar modo lineamenti di economia politica, e del modo in cui vengono letti nell'Italia degli anni 50 e 60, per produrre, diciamo, una visione alternativa al marxismo classico ortodosso dell'economia capitalista stessa. Vi riassumo qua brevemente quali sono le nuove tesi introdotte dal post-operaismo italiano. Mentre nel marxismo ortodosso classico basato sul capitale si tende a dire che fondamentalmente il capitalista stesso o il capitale che produce le innovazioni sociali ed economiche, il postoperaismo, o l'operaismo prima e il postoperaismo dopo, rovesciano questa prospettiva. Cioè dicono che non è l'economia capitalista stessa che innova continuamente, che produce nuove forme di organizzazione del lavoro, ma che fondamentalmente il capitalismo stesso deve sempre inseguire le forme di resistenza del lavoro, no? Per Marx, ricordiamo, la relazione fondamentale è capitale-lavoro. Tutta l'economia si struttura rispetto a questa opposizione, mentre nell'economia classica il lavoro è una funzione del capitale, o comunque l'economia non vede questa opposizione. Per il marxismo invece c'è sempre un antagonismo dialettico fra capitale e lavoro. Per gli operaisti e post-operaisti, il motore dello sviluppo capitalista non è il suo dinamismo interno, la sua tendenza sempre a superare se stesso per cercare nuove fonti di profitto, ma le lotte del lavoro. È il lavoro che è attivo e il capitale reattivo. Le lotte della classe operaia precedono e prefigurano le strutturazioni del capitale. Esempio, diciamo, l'economia classica, il passaggio dal fordismo al post-fordismo, quindi un'economia industriale basata sulla produzione in fabbrica di merci, viene superato dal capitalismo per trovare una forma più efficiente che quella post-fordista, no? Basata sull'accumulazione flessibile, sulle reti internazionali, sulla globalizzazione. Invece, secondo gli operaisti e post-operaisti, è la resistenza degli operai nelle fabbriche, il fatto che loro riescano ad organizzarsi e a chiedere stipendi più alti, condizioni di lavoro migliori, che costringe il capitale stesso a cercare nuove forme di organizzazione che gli permettano di superare questa resistenza. È la fuga degli operai dal lavoro, dalle condizioni della fabbrica, che costringe il capitale a svilupparsi in direzione di un'economia della conoscenza o in direzione dello sviluppo del capitalismo cognitivo. Quindi loro sostengono, per capire come l'economia si ristruttura, bisogna vedere quali sono i tentativi, le lotte che porta avanti il lavoro per liberarsi dallo sfruttamento. Ma questo, in un certo senso, lo vediamo un po' anche nella nostra storia dell'economia di internet, no? Il grande capitale dell'industria high tech, rappresentato da IBM, HP, insomma tutti quelli che abbiamo detto, sono conservatori. Loro non vogliono cambiare, sono costretti a cambiare da questa nuova generazione che rifiuta quel modo di lavorare, che rifiuta la cultura della corporazione, dove tutti si vestono allo stesso modo, dove la mattina cantano l'inno aziendale, per cercare nuove forme di lavoro, di produzione, che siano più informali, dove il gioco sia mescolato al lavoro, dove la passione ha un'importanza fondamentale, che costringe l'industria della tecnologia a cambiare. Quindi loro dicono che bisogna guardare sempre dove sono le lotte piuttosto che il capitale stesso. Un altro concetto fondamentale è l'idea che in ogni periodo storico si può guardare a una specifica composizione di classe, cioè che le classi sociali non rimangono, la composizione di classe all'interno di un determinato momento economico non rimane mai la stessa, ma cambia. Quindi, per esempio, nel periodo fordista la composizione di classe vede una contrapposizione fra l'operaio manuale, no, che fa il lavoro manuale dentro la fabbrica, rispetto invece alla gestione, ai dirigenti, rispetto agli impiegati, no? Questa è una composizione specifica del lavoro. La composizione contemporanea del lavoro invece vede un aumento delle occupazioni che hanno a che fare con il linguaggio, con le competenze tecniche, con le competenze relazionali, e allo stesso tempo vede un aumento del precariato. No, quindi questa è una nuova composizione di classe. La nuova classe operaia non è più caratterizzata dal fatto di avere un posto fisso, però di guadagnare poco, ma è caratterizzata da contratti di tipo precario, a tempo determinato, che poi vengono continuamente cambiati e così via. Quindi per ogni epoca bisogna vedere come è cambiata la composizione di classe. Infine, il terzo passaggio, che è conseguente, che loro sostengono che non bisogna più avere un modello dialettico, quindi hegeliano, in cui capitale e lavoro si confrontano e si combattono, in cui uno poi alla fine prende il sopravvento sull'altro, ma che la dinamica e la cosa importante è la fuga, la dimensione della fuga, cioè la dimensione dell'autonomia. In che modo, per esempio, in determinati periodi la composizione del lavoro cerca di sfuggire alle forme di sfruttamento a cui è sottoposta, inventando nuovi modi di vita, nuovi modi di lavorare, nuovi modi di produrre. Quindi in questo senso loro direbbero che la cooperazione sociale, di cui parlava Benckler, di cui parlano questi teorici, è il risultato di un desiderio del lavoro di sfuggire alle forme classiche della produzione in cui si sente sfruttato. Quindi la cooperazione sociale è il risultato di un desiderio del lavoro di sfuggire, diciamo, all'organizzazione della produzione interna all'azienda, organizzata dal manager e così via. Quindi queste sono veramente le linee molto generiche di questo approccio. Ovviamente lo potete approfondire, insomma, per conto vostro se volete, però è giusto per marcare la differenza che rende questa speciale campo di studi o di ricerca, di inchiesta anche militante, che è nato in Italia ma che adesso si è diffuso in tutto il mondo, insomma, che è stato adottato molto in università americane, sudamericane, ma non solo, di guardare all'economia da una prospettiva diversa rispetto a quella diciamo più tradizionale, più mainstream, che noi identifichiamo come liberale, no? Che è quella che abbiamo visto prima. Quindi stiamo mettendo in relazione quella che è l'analisi liberale della nuova economia e poi invece quella che è l'analisi marxista, che mette l'accento sul fatto che c'è una dimensione di sfruttamento sempre nell'economia, che il capitale tende ad aumentare sempre di più questo sfruttamento e che invece il lavoro tende a liberarsi da questa dimensione di sfruttamento, costruendo nuovi bisogni, nuovi orizzonti di vita, nuovi modi di produrre e nuovi modi di vivere. Quindi questa, diciamo, è la chiave delle analisi che trovate in sociologia del lavoro, in cui loro estendono, diciamo, questa prospettiva all'analisi di internet, del web sociale, della cultura di rete, delle nuove forme di produzione che troviamo in questo medium. Il punto di partenza di queste le analisi che trovate in questo libro, ma che trovate un po' in tutte le analisi di derivazione marxista, post-operaista dell'economia di rete, è, come vi ho accennato prima, il frammento sulle macchine, che è una piccola sezione, così è stato intitolato da quelli che l'hanno tradotto, una piccola sezione di una degli scritti di Marx, scritti giovanili di Marx del 1858, pubblicati soltanto negli anni 60, quindi non erano stati letti prima, vengono per la prima volta pubblicati negli anni 60, col titolo generale di Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica. All'interno, diciamo, di questo Marx giovanile, che loro riscoprono negli anni 60 e che vedono come un Marx diverso rispetto al Marx maturo del Capitale, un Marx giovane e allo stesso tempo più, diciamo, meno già irregimentato in quelli che sono poi, diciamo, gli schemi classici dell'analisi marxiana, loro si concentrano in particolar modo su queste poche pagine che chiamano il frammento sulle macchine, perché in questo frammento sulle macchine loro leggono un'analisi, quasi una specie di preveggenza che ha avuto Marx nel comprendere quale sarebbe stata l'evoluzione del capitalismo negli anni a venire. Quindi diciamo, tutta l'analisi che poi viene fatta dei nuovi media, delle trasformazioni del lavoro, si basa su una lettura molto intensa di queste poche pagine del frammento sulle macchine di Marx, tradotte per la prima volta nel 1967. E l'autore che ha più approfondito e che ha meglio articolato proprio le implicazioni di questo frammento è stato Paolo Virno. Paolo Virno è un filosofo italiano, fra l'altro insegna all'Università della Calabria, ma i suoi scritti sono stati tradotti estensivamente in inglese e sono molto letti. Oggi parliamo del suo testo su General Intellect, però ce ne sono anche altri come Grammatica della moltitudine, che sono molto belli, e Il verbo si fece carne. Lui lavora molto sul linguaggio, fra l'altro, un filosofo del linguaggio. In questa piccola voce del lessico postfordista, che si chiama appunto General Intellect, questo è un libro uscito nel 2001, che è una specie di piccola enciclopedia con tutte le voci, globalizzazione, rete, migrazione, no, che servono proprio a definire il momento presente. Paolo Virno scrive la voce General Intellect e ci spiega che cos'è questa General Intellect e perché ha avuto tanta importanza nel definire l'analisi contemporanea dell'economia e della società attuale. Allora, dice Virno che in questo frammento sulle macchine Marx sostiene una tesi che all'apparenza è ben poco marxista. Cioè, cosa dice Marx? Che il sapere astratto, nello sviluppo, lui, ricordate, scrive nel 1858, quindi siamo in pieno periodo vittoriano, ricordiamo che Marx va in Inghilterra a un certo punto e tutta, diciamo, la sua analisi del capitale è basata sulle osservazioni di quella che era l'economia più avanzata dell'epoca, che era appunto l'economia industriale inglese, osserva le fabbriche inglesi. C'è chi ha detto che se vogliamo capire le forme più avanzate del capitale oggi dobbiamo andare in Cina, probabilmente avrebbe lo stesso effetto su di noi vedere come funziona l'economia cinese. Infatti Giovanni Arrighi ha scritto questo libro, Adam Smith va a Pechino, in cui lui cerca di fare anche questa operazione, no? Vedere la Cina è la punta più avanzata, dobbiamo studiare la Cina per capire quello che sta succedendo. E invece appunto Marx va in Inghilterra e cosa nota? Nota che nelle fabbriche inglesi è sempre più importante il ruolo delle macchine, Cioè, la produzione è sempre più organizzata da quello che lui chiama un sapere astratto che è incarnato nelle macchine. Lui dice: non sono più la divisione del lavoro, il lavoro non è più affidato agli operai stessi e al modo in cui loro, diciamo, alle loro competenze, ai loro saperi specifici, ma quello che comanda è la macchina. È la macchina che gestisce e organizza il ciclo produttivo. E che cos'è la macchina? La macchina è l'incarnazione di un sapere scientifico, astratto, che si è fatto concreto appunto nella forma della tecnologia. Quindi, sostiene Marx nel frammento sulle macchine, il sapere astratto, quello scientifico, ma non solo, sta cominciando a diventare la principale forza produttiva. Quindi il sapere, quelle che prima era la competenza specifica, per esempio dell'artigiano che sapeva come fare un paio di scarpe dall'inizio alla fine, è migrato dall'artigiano stesso alla macchina che adesso struttura tutto il ciclo della produzione. Quindi l'operaio diventa addirittura un'appendice della macchina, ed è la macchina stessa che diventa, diciamo, il sapere che organizza tutta la produzione. La possiamo vedere da queste immagini che vi ho messo sul PowerPoint, per esempio l'evoluzione rispetto a quella che era la fabbrica vittoriana. No, con la sua ancora rudimentale automatizzazione della divisione del lavoro, con i telai, con le prime catene di montaggio. No, nella catena di montaggio l'operaio deve sapere solo come fare un piccolo gesto, poi è tutto il ciclo organizzato dalla divisione della macchina, alla seconda, che è una fabbrica della Volkswagen in Germania, dove sono i robot che fanno quasi tutta la macchina, o dove tutto il sistema automatico, no, delle macchine cibernetiche che gestiscono la produzione. Quindi Marx identifica il sapere come una forza fondamentale nell'organizzazione della produzione e che diventerà per lui sempre più importante. Allora, per dire questa cosa, Marx usa un termine strano, perché è un termine che non esiste in inglese. Lui usa proprio il termine inglese, nonostante, insomma, non scriva in inglese. Lui chiama questo sapere astratto, che poi si incarna nelle macchine e che diventa, diciamo, la forza principale di organizzazione del lavoro, general intellect. Dice: il general intellect che si incarna nelle macchine, ed è il general intellect, o il sapere scientifico che si fa in macchina, che si incarna nella produzione. Virno cerca di capire perché lui ha usato questo termine, general intellect, in inglese. Dice: non si sa l'origine, forse Marx voleva usare un termine che richiamava il termine di Rousseau, volontà generale, però invece di essere volontà era proprio l'intellect, cioè il sapere, no? L'intelligenza, oppure ce lo voleva mettere in relazione col termine aristotelico, il nous poietikos, cioè l'intelletto che agisce. Di cui discute appunto Aristotele nel De Anima, però cercava un termine proprio che desse il senso di questo sapere astratto generale che si incarna nelle macchine e che noi ci ricorda un po' anche quello di cui abbiamo parlato all'inizio quando abbiamo cominciato a discutere dei nuovi media. Abbiamo parlato di che cosa? Del cervello. Abbiamo visto come è il cervello che diventa il modello della produzione. Quindi il general intellect, il sapere che si incarna nelle nostre macchine è basato proprio direttamente sull'intelletto e diciamo, sull'organo del corpo umano che esprime più questo intelletto. Quindi c'è questo meccanismo per cui la scienza astrae un sapere e lo fa diventare una macchina, no, in questo caso internet, e questa macchina diventa sempre di più quella che organizza e gestisce la produzione. Quindi Marx rivela già a partire dalla metà dell'Ottocento il fatto che sempre di più la produzione sarebbe stata organizzata dal sapere, dalla tecnologia, dalle macchine. Separo Virno. Allora, dice Virno, questa affermazione di Marx mette in crisi l'idea che Marx anche si farà più tardi di come si produce il valore o come viene misurato il valore nell'economia. Dice Marx, il Marx, diciamo, del capitale, quindi un Marx che viene dopo quello del general intellect, che l'unità di misura, ma non solo lui, no, me lo dicono anche altri economisti dell'epoca, l'unità, come si misura il valore di una merce? Si misura per ore di lavoro che sono state impiegate per costruire quel prodotto. Quindi c'è una misura per fare una scarpa, un artigiano ci mette una settimana, per fare una scarpa una fabbrica ci mette mezz'ora. Quindi ci vuole mezz'ora del lavoro di un operaio perché la macchina ha reso più efficiente il progetto. Però il valore della scarpa stessa viene dato sempre rispetto alla quantità di lavoro che viene pagato all'operaio per fare quella macchina. La quantità di lavoro si paga a ora, perché per ogni ora si può fare un tot. Cioè non c'è una dimensione qualitativa, è tutto quantitativo. Lavoro 8 ore, vengo pagato per 8 ore, ogni ora viene pagato un tot, il prodotto mi costa tot, lo vendo, diciamo, anzi pago l'operaio meno di quanto, le ore che, il valore che lui ha prodotto, e quello che mi rimane è il plusvalore e il profitto. Ma questa era la tesi di Marx, che il profitto è il lavoro non pagato. Cioè il capitalista non paga l'operaio per il lavoro, il valore che ha effettivamente prodotto, quello che si tiene lo diciamo, monetizza e quindi quello diventa il plusvalore o profitto. Allora Marx diceva che una volta che il valore di un prodotto non è più determinato dal lavoro dell'operaio ma dal lavoro della macchina, entra in crisi tutto il sistema. Perché come si fa a dare un valore al valore della macchina? Il valore del lavoro che fa l'operaio si misura sulla base del fatto che l'operaio ha bisogno di essere pagato un tot per poter mantenersi, per potersi riprodurre, per poter mangiare, per poter pagare un affitto, no, per poter fare tutte queste cose. E quindi poi realizza il valore perché anche lui deve pagare, deve comprare e quindi l'economia si mette in moto. Ma se le macchine cominciano loro a produrre sempre di più, secondo Marx questo mette in crisi proprio tutta l'idea del meccanismo di produzione del valore, perché saltava il meccanismo della misura. Quindi, secondo, diciamo, quello che contraddistingue anche questo pensiero di Marx, marxista dell'Ottocento, questo avrebbe portato alla crisi del capitalismo, perché non era più capace di realizzare valore, mandava in crisi proprio tutto il sistema, attraverso il modo attraverso cui veniva misurato il valore delle cose. Più le macchine producono, meno, è capace di realizzare un vero e proprio profitto. Però che dice Virno in questo saggio? Dice che quello che pensava Marx, cioè che questa tendenza, il fatto che le macchine producono sempre di più, che c'è sempre, per essere diciamo, più terra terra, se le macchine producono sempre di più c'è sempre meno bisogno di persone che lavorano, quindi aumenta la disoccupazione, va in crisi tutto il meccanismo del lavoro, crolla l'economia capitalista, si afferma il comunismo. No, questo era diciamo, il pensiero di Marx all'epoca. Virno dice, invece che cosa è successo? È successo che la tendenza che aveva visto Marx si è serializzata, quindi le macchine sono diventate sempre più importanti, sempre di più la produzione dipende da questo sapere astratto che si materializza nella macchina. Pensate a quanto sapere astratto c'è in un computer. C'è tutto, c'è la teoria dei quanti che serve proprio al microchip di per se stesso, che non potrebbe funzionare senza, c'è la logica. Proprio tutta la logica matematica della prima metà del Novecento, incarnata nel computer, c'è il software, il computer è proprio sapere astratto che si fa a macchina, no? Quindi la tendenza si è realizzata, le macchine sono cambiate, però il capitalismo è sempre là. Non si è realizzata quella crisi che lui pensava sarebbe dovuta succedere. Quello che Marx pensava è che ci sarebbe stato diciamo, il rovesciamento dell'economia capitalista implicava l'affermarsi della società comunista. La società comunista non è quella che vi propagandano i media adesso perché insomma è successo quello che è successo. Per Marx il comunismo non era tutti uguali, devono diventare tutti uguali e tutti quanti devono obbedire alla legge. No, per lui il comunismo significava una società in cui gli individui erano liberi dallo sfruttamento, in cui ognuno si poteva dedicare alle proprie passioni, in cui il tempo di lavoro diminuiva sempre di più, il tempo libero sarebbe stato di più, in cui tutti avrebbero potuto perseguire il proprio arricchimento culturale e personale. Questa era per lui la società comunista, non era il fatto tutti quanti uguali che obbediscono al capo, no? Questa cosa non si è realizzata. Quello che si è realizzato è che si è realizzata la tendenza delle macchine a diventare sempre più centrale la produzione, gli individui investono sempre di più nel tempo libero. Quindi comunque nella cultura è diventato un elemento fondamentale, sempre di più oggi le persone appunto non è che vanno a lavorare, vanno a casa, mangiano e poi tornano al lavoro, cioè comunque consumano passano più tempo a sentire musica, a vedere film, a leggere forse di meno, ma pensate anche ad internet, però è stata tutta assorbita dall'economia stessa. Quindi c'è stata l'affermazione della profezia di Marx, ma senza risvolto rivoluzionario, anzi è stato completamente incorporato. Perché? Cioè, questa trasformazione c'è stata, quindi c'è un sempre maggiore investimento nel tempo libero, quindi nel tempo della riproduzione, ma attraverso il postfordismo tutto ciò è avvenuto senza la liberazione del lavoro dallo sfruttamento, anzi con un'intensificazione, perché noi sappiamo oggi che comunque lavoriamo di più, siamo molto più produttivi, guadagniamo di meno, anzi le condizioni di vita si deteriorano, quindi è aumentata, diciamo, lo sfruttamento economico, non è diminuito. Perché quello che noi apprendiamo, consumiamo nel tempo di non lavoro, quindi quello che dovrebbe essere il tempo libero, anzi contribuisce sempre di più all'economia, no? Viene assorbito ancora di più nell'economia. Cosa facciamo noi quando non lavoriamo, non studiamo, non siamo produttivi nel senso classico della parola? Siamo su internet, siamo ai social network, guardiamo la TV, no? Consumiamo prodotti e quindi, come abbiamo visto nella lezione sul web sociale, produciamo valore stesso, cioè entriamo a far parte comunque di questa economia. Quindi come risultato, come avevo detto prima, cioè qualsiasi cosa facciamo, lavoriamo, non lavoriamo, noi nutriamo sempre questa economia, produciamo sempre di più valore. Quindi la tendenza che ha individuato Marx ha risultato in uno sfruttamento ancora più intenso piuttosto che in una liberazione del lavoro. Questo è quello che ci dice. Quindi anche la nostra capacità di godere è sempre sul punto di rovesciarsi in mansione lavorativa. Il lavoro stesso richiede sempre di più un investimento passionale. Cioè non ci chiedono soltanto di premere un tasto 40 volte al giorno, ma ci chiedono sempre di più di essere, anche se uno è una commessa in un negozio, no? C'è questo film con Jennifer Aniston, americano, dico non mi ricordo il nome, vi ricordate? È un film di cui parla Mark Fisher in questo libro pubblicato di recente. Comunque lei è una cameriera in un negozio, in un self-service, uno di questi tipo McDonald's, no? E c'è questo capo che gli dice continuamente che lei deve sorridere di più, che deve essere più entusiasta, no, non è che deve servire soltanto, cioè deve trasmettere calore, deve trasmettere giovialità, deve trasmettere entusiasmo, quindi tutte diciamo, le capacità dell'anima vengono coinvolte nell'economia contemporanea, invece che soltanto la forza muscolare di fare un determinato gesto ripetutamente che poi produce un oggetto. Quindi di nuovo la tendenza si è realizzata nel senso che è cresciuto l'investimento nel tempo libero, è cresciuto il ruolo della tecnologia, ma sempre all'interno di una dinamica di sfruttamento. E qui si gioca il fatto che ho cambiato, purtroppo c'è la vecchia presentazione piuttosto che la nuova. Quindi questa è una delle affermazioni di Virno. Non si è realizzata la tendenza che lui aveva previsto, ma non c'è stato il comunismo, c'è invece sempre più sfruttamento. Seconda osservazione che lui fa. Marx diceva che quello che sarebbe successo è che le macchine diventavano sempre più capaci di produrre e quindi tutto il sapere sarebbe migrato nelle macchine. Ma lui dice non è vero, non è questo quello che è successo. Cioè Marx pensava che le macchine avrebbero assorbito sempre di più i saperi, quindi sarebbero state più autonome e l'essere umano sarebbe stato sempre più residuale. Addirittura lui parla degli esseri, dei lavoratori come delle appendici nel corpo della macchina. Un po', diciamo, la versione contemporanea di questo modello è The Matrix. Perché The Matrix? Perché in The Matrix, appunto, è la macchina cibernetica che produce e gli esseri umani sono soltanto queste batterie che usa. Insomma, il cervello viene stimolato da questa simulazione in cui loro pensano di vivere in un mondo normale, ma in realtà sono soltanto delle fonti di energia per la macchina. Beh, quindi non è così però per Virno, non è vero che la macchina ha preso completamente il sopravvento, perché queste macchine, specialmente queste macchine di nuova generazione, che non sono più le macchine industriali di cui parlava Marx, ma sono macchine intelligenti, cognitive, che simulano il cervello, richiedono che chi le usa mette in gioco sempre di più proprio le sue capacità intellettive. Quindi il general intellect, il sapere che è alla base della produzione, che è alla base dell'economia, non è qualcosa che è esclusivamente incarnato nelle macchine, ma si trova anche nel corpo del lavoro vivo, come lo chiama, quindi nel corpo degli esseri umani che usano queste macchine. Non c'è sopravvento della macchina sull'essere umano, ma come abbiamo visto, simbiosi. No? L'abbiamo visto negli autori che si occupavano di queste trasformazioni dal punto di vista scientifico. Loro parlavano di simbiosi uomo-macchina, in cui anche le competenze linguistiche, competenze affettive, competenze relazionali del lavoro vengono messe sempre più in gioco. Quindi non è soltanto la macchina, ma anche l'essere umano che viene sempre più stimolato diciamo, da questa situazione. Quindi nell'ambito post-fordista vediamo l'esempio classico, il call center. No, il call center è un esempio di questo nuovo assemblaggio, perché da un lato c'è l'automatizzazione, quindi c'è la macchina, il centralino che gestisce i tempi anche del lavoro, diciamo, smista le telefonate, però dall'altra parte c'è la voce e il corpo dell'operatore che deve rispondere, deve avere un determinato tono di voce, no? Deve avere delle capacità linguistiche di relazione che pure viene messo in gioco. Quindi non si possono mai separare le tecnologie dall'interazione di una pluralità di soggetti viventi. Quindi questo lo porta a ridefinire il concetto di intelletto generale. Intelletto generale non appartiene solo alle macchine, ma comprende conoscenze formali e informali, immaginazione, inclinazione, indicazioni etiche, mentalità, giochi linguistici, quindi tutta una parte che appartiene al lavoro e non soltanto alla macchina. Quindi abbiamo questa simbiosi fra capacità intellettuale di chi le usa e macchina stessa, che funzionano insieme, non possono essere separati. Questa è l'innovazione secondo Virno. Quindi ha bisogno il general intellect contemporaneo per funzionare non soltanto delle macchine, ma di quello che loro definiscono intellettualità di massa. C'è bisogno di questa intellettualità di massa. Lui chiama intellettualità di massa l'insieme del lavoro vivo post-fordista. Perché? Perché appunto il lavoro vivo, gli esseri umani, hanno competenze cognitive che non possono essere completamente trasferite alle macchine. Cioè ci sono delle capacità che restano comunque prerogativa del lavoro e non soltanto della macchina che lo gestisce. Non è, lui dice, queste competenze cognitive non sono semplicemente delle nozioni o di una riduzione scientifica che devono avere i soggetti, ma proprio le generiche attitudini della mente. Quindi non competenze scientifiche, non è lo scienziato, non è una classe particolare, ma quello che viene messo al lavoro sono la facoltà di linguaggio, la propensione all'apprendimento, la memoria, la capacità di astrarre e correlare, l'inclinazione all'autoriflessione. Sempre di più viene chiesto di fare autovalutazione, no? Di criticare il proprio operato, no? Di cercare di mettersi in questione. Quindi per lui il general intellect riguarda proprio anche la semplice facoltà di pensare. Allora, nel PowerPoint originale, che non sono riuscita a portarmi, lui portava l'esempio di intellettualità di massa, diceva la lingua, il linguaggio, cioè il fatto di saper parlare, tutti sappiamo parlare, no? Cioè, e questa, per esempio, il linguaggio è un esempio di intellettualità di massa che viene messo in gioco da questo tipo di economia. Quindi perché tutti hanno Facebook? Come fanno tutti ad avere Facebook? Perché tutti sono capaci di quelle semplici operazioni che Facebook ti richiede per poterlo usarlo. Cioè scrivere, anche non in italiano, la lingua sgrammaticata, non fa niente, cliccare, linkare, no? Mettere, condividere. No, sono questo tipo di economia non ha bisogno semplicemente di competenze scientifiche molto specializzate, ma proprio delle capacità generali che noi abbiamo in quanto esseri umani di comunicare, di parlare, di pensare, di astrarre, di conoscere. Questo è quello che viene messo al lavoro. E questo l'abbiamo visto in discussione del Web 2.0, quando loro dicono che hanno bisogno della partecipazione degli utenti, non dicono abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno di programmatori, abbiamo bisogno di esperti linguistici. Chiunque può partecipare, anzi chiunque deve partecipare, non sulla base di competenze specifiche, ma proprio sulla base della capacità generale di comunicare. È questo che viene messo al lavoro. Quindi General Intellect è un composto di sapere incarnato sulle macchine e sapere incarnato nel lavoro. Non conosce divisione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, perché abbiamo visto che quando noi siamo su internet comunque produciamo valore per l'economia, non è che consumiamo, produciamo valore per l'economia. Producendo valore per l'economia, però questo valore non viene misurato, non può essere più misurato in ore che passiamo su social network. Come si misura? Si misura attraverso, per esempio, programmi automatici come AdSense, che, i click che noi facciamo, mettiamo su inserzioni pubblicitarie, ma anche per esempio sul valore di mercato. È la borsa che misura il valore di Facebook, per esempio, che quindi lo ricompensa, sono gli azionisti. Ah, questo è un altro esempio che vi volevo fare, anche precedente proprio di General Intellect. Prima ancora che si affermasse internet, già negli anni '80 c'era già stato comunque un cambiamento dell'economia che faceva vedere come questo funzionava. Per esempio la centralità della moda, la centralità della cultura, dell'industria culturale negli anni 70 e 80 si basava molto proprio per esempio sulle culture giovanili, sul modo in cui le culture giovanili erano state capaci di creare, senza nessuna competenza particolare, nuove mode, nuovi modi di vestirsi, nuovi tipi di musica, nuovi modi di parlare, nuovi stili. Questo già era stato la linfa dell'economia negli anni 80. Questo film, che è un classico film inglese, mi pare degli inizi degli anni 80, per esempio vi parla della sottocultura mod in Inghilterra in quegli anni. La sottocultura mod, le sottoculture giovanili inglesi degli anni 60 sono diventate poi negli anni 70 e 80 proprio il motore di quella rivoluzione dell'industria della moda che c'è stata, per cui la moda, gli stili musicali sono sempre più basati sulle culture di strada. Pensate a quanto ha influenzato l'hip hop, la moda per esempio, e l'hip hop nasce proprio dalla capacità dei giovani afroamericani che vivevano in strada di inventarsi nuovi stili musicali, nuovi modi di vestirsi, no? Anche nuovi modi di parlare. Anche questo non lo possiamo considerare parte di questa forza produttiva nuova che non si fa più ingabbiare nella divisione fra lavoro, tempo di lavoro e tempo di non lavoro. No? Che questa la possiamo considerare. Ah, ecco, questo riprende la nuova che avevo fatto, vedete? Qui lui parla della lingua. No, per parlare della relazione fra General Intellect e lavoro vivo postfordista, l'esempio è la lingua. La lingua è quanto di più diffuso e meno specializzato sia dato di concepire. Il semplice parlante, colui che parla, è già capace di interagire con queste macchine. Ma pensiamo anche alla televisione, quanto la televisione usa sempre di più persone comuni. No, penso che un buon 60% del palinsesto televisivo di massa si basa su persone qualunque che vanno là e che cosa sanno fare? Sanno parlare. Non è che hanno bisogno di saper fare altro. No, per partecipare al Grande Fratello, per partecipare a Uomini e Donne, a parte un certo capitale, insomma, di look, che può essere diverso, bisogna solo saper parlare, neanche bene. Non lo sappiamo, no? Quindi è un'economia che sempre di più riesce a capitalizzare proprio anche su queste competenze di base dell'essere umano. Allora, per quasi concludere, diciamo, siamo arrivati quasi alla fine. Poi per Virno fa delle considerazioni anche interessanti, no? Dice, quello che succede è che quindi quello che viene messo al lavoro è sempre di più quello che gli esseri umani hanno in comune. Quindi facoltà di pensare, facoltà di parlare, facoltà di astrarre, facoltà di relazionarsi, tutte queste sono le cose che sono diventate il cuore diciamo, di questo nuovo tipo di economia, l'intelletto, il linguaggio, eccetera. Quindi la divisione tecnica delle mansioni non è più necessaria, ma questo conduce il fatto che non c'è più una ragione oggettiva per dare il lavoro a te piuttosto che a un altro, visto che tutti siamo più o meno capaci di fare qualcosa, conduce a quello che loro chiamano la personalizzazione, quello che lui chiama la personalizzazione dell'assoggettamento. Cioè, visto che non c'è più una oggettiva divisione del lavoro, il rapporto, diciamo, all'interno proprio del lavoro salariato diventa sempre più un rapporto personale, in cui si dipende dal fatto che una determinata persona, che può essere all'interno del luogo di lavoro proprio il capo, decide che noi possiamo fare o non possiamo fare, dalla posizione che ci viene data. Quindi la mancanza di un criterio oggettivo, la messa al lavoro di quello che è comune, conduce a una personalizzazione dell'assoggettamento. E così la spiega. E questo è il film che è un esempio classico di questa personalizzazione dell'assoggettamento, è non classico, un bel esempio, è questo film di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, di cui già vi ho parlato, non so se l'avete visto, è tratto dal romanzo di una scrittrice sarda, mi pare si chiama Burgia, no, che ha vinto anche parecchi premi, e lei, penso che è un romanzo quasi autobiografico, non ne sono sicura, comunque parla della sua esperienza, il film inizia con lei che si laurea con 110 e lode, l'avete visto? Si laurea con 110 lode davanti a questa commissione di, diciamo, come definirli, quasi mausolei, no? Sono tutti vecchissimi, ragnatele in quest'aula, proprio il simbolo dell'università come qualcosa che appartiene a un passato, in una laurea in filosofia bellissima, bacio in fronte accademico, e poi parte, insomma, e decide di, cerca di trovare lavoro, non trova niente, e quindi finisce a lavorare in questo call center, in questo ufficio con tante ragazze della sua età, dove di tutta la preparazione filosofica eccetera non gliene importa niente, loro devono soltanto vendere il più possibile, fare queste televendite sotto la direzione di Sabrina Ferrilli, che è appunto, diciamo, il personaggio che definisce anche all'interno del film la dinamica personale dell'assoggettamento, perché è lei, non è che c'è una divisione del lavoro per cui tutti quanti fanno più o meno la stessa cosa. Quindi è il capo, che poi è un altro capo sopra, perché è tutta una gerarchia, che decide chi deve andare avanti e chi deve essere pagato di più, chi deve essere licenziato, chi deve andare dietro. Quindi questo, il fatto che l'economia è cambiata in questo modo, cioè che sono queste facoltà generiche che vengono messe in moto, mette in moto, secondo lui, nuove gerarchie che però sono basate su meccanismi di personalizzazione. Quindi in un certo senso lui direbbe la meritocrazia non esiste, non può esistere in questo contesto, perché non ci sono misure per misurare la differenza. Quindi questa, come la mette Virno? Dice che questa relazione con la presenza altrui, che è implicata dal mettere in moto queste facoltà intellettuali, ripristina, invece di dare luogo a queste potenzialità di liberazione dallo sfruttamento, all'interno di questa economia che si basa sullo sfruttamento, significa ripristino della dipendenza personale. Ricordate anche come nel film I Pirati della Silicon Valley tutto si basa sul rapporto personale con Steve Jobs. No, loro vivono di questo rapporto personale con Jobs. È Jobs che ti dice bravo e ti fa andare avanti, oppure che ti tratta male, che ti licenzia. No, in mancanza di una misura oggettiva è il capo che determina la natura delle relazioni. Quindi si dipende dalla persona di questo o di quello, e a venire sottomessa è l'intera persona, no? E diventa personale questo rapporto, la semplice attitudine al pensiero, l'esistenza generica di ciascuno di noi. E qui è anche un'altra cosa che io trovo interessante, ho visto anche che su internet, in inglese più che in italiano, trovate parecchi blogs che hanno commentato su questa cosa. Lui dice che in questa situazione, che vi insomma, riprendo di nuovo, viene messo tutto in comune, cioè quello che viene messo al lavoro attraverso l'interazione con le macchine, sono facoltà generiche, facoltà intellettuali dell'essere umano al di là della competenza, crea una situazione in cui, diciamo, l'affetto principale o il modo principale di relazionarsi è il cinismo. Lui dice che crea una situazione di cinismo generale, che diventa, diciamo, la nuova forma mentale. Si affermano, il cinismo è il risultato dell'affermarsi al posto della divisione del lavoro di gerarchie basate sulla competizione. Visto che è saltata la misura, che non è che si può dire tu lavori 8 ore e questo è lo stipendio, ma la produttività varia, tutto dipende dalla valutazione personale, dall'assoggettamento personale, e quindi il risultato di questa competizione generalizzata è un atteggiamento cinico da parte diciamo, degli attori di questa economia. Da questo punto di vista forse Steve Jobs era veramente un'immagine di cinismo, cioè lui è completamente cinico in... specialmente cosa fa, non è che se ne importa, quando vede che il tipo della banca non gli dà i soldi perché lui c'ha questo look controculturale, no? C'ha capelli lunghi, c'ha la barba, non è che dice no, questa è la mia identità, io non transigo, no, si taglia la barba, si taglia i capelli, molla Steve Wozniak a un certo punto, quando insomma capisce che lui non gli va più dietro, mette tutti uno contro l'altro, no, dentro l'azienda, per aumentare la competitività. Quindi Virno sostiene che lui definisce il cinismo contemporaneo come un meccanismo di atrofizzazione della solidarietà e solipsismo bellicoso. No, è importante anche questa definizione. Pensate al posto di lavoro fordista, siete tutti nella stessa situazione, cioè il lavoro più o meno è tutto lo stesso, questo crea una situazione di solidarietà che poi insomma si esprime anche in forma di organizzazione. Ma in una situazione in cui a essere la fonte di produzione del lavoro sono capacità linguistiche, cognitive che appartengono a tutti, per cui non ci sono grandi differenze effettivamente, in cui il valore viene deciso da qualcuno, perché quando si parla di meritocrazia, la meritocrazia dipende da qualcuno che giudica. No? E quando qualcuno che giudica è sempre un soggetto, non è che c'è la misura oggettiva del valore. C'è sempre qualcuno che dice tu meriti di più di un altro. Per meritare di più di un altro io che devo fare? Dipende da quello che vuole chi mi giudica. Cioè se è quello che mi giudica vuole che io lavori il doppio, che sono meno innovativo così non gli do fastidio e non lo metto in crisi, che mi sto al mio posto, quello è merito. No, quindi la meritocrazia è un nome, diciamo, ideologico, loro direbbero, per mascherare questa competitività invece che viene introdotta, questa personalizzazione della relazione lavorativa, questo assoggettamento personale e questo cinismo che poi è il risultato di fondo, no, che si viene a creare. Questi sono i modi in cui si neutralizza questa capacità. E un altro film proprio sul cinismo di questi luoghi di lavoro molto bello è Il grande capo di Lars von Trier, che è un film che vi dovete in qualche modo vedere, perché a parte che Lars von Trier è un pazzo scatenato che non so che ha combinato all'ultimo Cannes, è un regista danese, è uno dei maggiori registi contemporanei, ha fatto film come Breaking the Waves, non so come si chiama in italiano, Melancolia, L'Anticristo, insomma ha fatto moltissimi, faceva parte di questo gruppo che si chiama Dogma, e lui ha fatto questo film che è proprio ambientato dentro una dot-com. E la trama del film è che questo gruppo di amici danesi mette insieme un'azienda nel campo delle dot-com, quindi sono tutti anche abbastanza ingenui, sono giovani, una versione danese un po' della Silicon Valley, però uno di questi, che è particolarmente cinico appunto, cosa riesce a fare? Cioè lui si inventa un grande capo, dice che l'azienda è stata rilevata da un americano, che però non esiste, è sempre lui. No, e attraverso questo meccanismo lui manda le email dall'America facendo finta di licenziare, di dare premi, di punire, poi consola, dice ah ma che stronzo, no, guarda che ha fatto, guarda, no. Però è sempre lui che fa questo, no? E poi a un certo punto, quando deve vendere l'azienda, quindi rubandosi tutta la proprietà intellettuale del lavoro che hanno fatto i suoi amici, eccetera, cerca un attore che faccia la parte di questo grande capo e prende questo attore pazzo che era completamente fissato su, non mi ricordo chi era, un italiano, un metodo di recitare di italiano che gli fa saltare tutti i meccanismi e fa scoprire come lui aveva governato cinicamente l'azienda essendosi inventato questo personaggio virtuale del grande capo. Comunque, per dire, lui dice la caduta del principio di equivalenza, questo è vir, no? Cioè il fatto che un tot di ore corrisponde a un tot di valore, e questo è, implica l'abbandono insofferente del principio di uguaglianza. Oggi non, l'idea insomma, che tutti devono essere pagati più o meno gli stessi è saltata, e quindi si è installato questo meccanismo di competizione che porta alla moltiplicazione di gerarchie e sperequazioni. E quindi il cinismo contemporaneo, cioè il modo attraverso cui il lavoro si è adattato in maniera subalterna al ruolo centrale assolto dal general intellect. C'è un adattamento a questa situazione che si è creata. Ok, io però diciamo non